Il Vangelo di oggi parla di noi. L'incontro, lo scontro con la morte può essere addomesticato, può essere addolcito, può essere rimandato, ma l'incontro, lo scontro con la morte rimane inevitabile. E ogni morte solleva almeno due domande fondamentali. La prima domanda: dov'è Dio? La seconda domanda: che ne sarà di me, della mia vita, del mio corpo? Dov'è Dio? Dov'era Dio quando la casa di Betania fu colpita dal lutto per la morte di Lazzaro? Gesù era assente. Gesù per noi è Dio. Dio era assente. E questa è un'esperienza diffusa che prima o dopo tutti noi abbiamo provato, proviamo o proveremo. Nel dolore Dio sembra assente, nella sofferenza Dio sembra lontano. Se tu fossi stato qui, dov'è Dio? Quando soffriamo, quando muoiono persone a noi molto care, quando capitano morti crudeli, tragiche, impensabili, quando, come ieri, mi chiama un amico, ho fatto il parroco a Monza, mi dice che è morto di morte bianca una bambina di 3 mesi. Cosa dire a questi genitori? Dov'è Dio? Davide Maria Turoldo ha cantato in maniera stupenda, secondo me, questo ritardo del Signore nell'andare a trovare Lazzaro. E tu, Signore, ti attardi ancora 2 giorni. Mai che combacino i tempi di Dio col calendario dei nostri bisogni. Mai che combacino i tempi di Dio col calendario dei nostri bisogni. Poi invece Gesù con la tomba a piangere e intorno tutta la gente a dire: vedete come lo amava. Perché non affrettarti allora ad andare? Perché non affrettarti allora ad andare? Vorremmo che Dio fosse accanto a ciascuno di noi in certi momenti. E invece sperimentiamo, lo troviamo sulla pelle del cuore, ci maledice il cuore, ci svuota il fatto che lui sembra trattenersi altrove, il suo aspettare incomprensibile, il suo non arrivare mai, sembra che Dio mai arrivi. Proviamo il silenzio di Dio, è scarnificante. In certi momenti provare il silenzio di Dio è tremendo, perché in Dio hai creduto, credi, tutti i giorni lo preghi, sei nella prova e lo senti più lontano, sempre più lontano, latitante, assente, inesistente. Sembra che Dio non ci sia, ma non c'è Dio, non c'è Dio, non può esserci. Con questa sofferenza che mi capita, o che mi è capitato, o la persona accanto è capitato, o che ho visto in televisione. Non può esserci. Dov'è? Latitante, assente, inesistente. Dov'è Dio? Il Vangelo di oggi, il Vangelo di Lazzaro, ci dice che in questa lotta tra la vita e la morte, Dio c'è, ed è da una parte precisa. Non è dalla parte della morte, della sofferenza, ma è dalla nostra parte. E leggendo il Vangelo, facendo una scansione al rallentatore, non si può dimenticare quando sta scritto: si commosse profondamente, e ancora Gesù, profondamente commosso, si recò verso il sepolcro. Gesù scoppiò in pianto. Questo è Dio. Commosso profondamente. Secondo alcuni autori esegeti andrebbe tradotto così: preso dall'ira, s'arrabbia, dice che non è giusto, che è contrario alla vita, all'amore, all'amicizia, che ti vuoi un amico, magari anche giovane. Prova questa cosa. Ed è importante che noi cristiani, quando bussa a casa nostra un dolore, una morte, non mettiamo Dio dalla parte sbagliata, ci rovina la vita, è peggio per noi, perdiamo anche Dio, restiamo nel dolore, nella sofferenza e abbiamo perso Dio. Occorre subito tirarlo qui, metterlo dentro di noi, come dice la fede. E poi c'è quella frase che ci fa sognare: Lazzaro, vieni fuori. Cioè, allora il racconto di oggi ci dice che Dio è sempre con noi, dalla nostra parte, e ci condurrà fuori dalla morte. Come nella prima lettura, tutto il mondo ebraico ha nell'esodo ciò che per noi è la Pasqua di Gesù. Per il popolo ebraico, una lettura bellissima, andrebbe commentata. Ecco, come il popolo ebraico da schiavo fece l'esperienza della libertà, così noi siamo tirati fuori dalla morte. Chi crede in me vivrà. La morte è Pasqua, la morte è passaggio, la morte è alba, la morte è incontro, o per dirla con un detto rabbinico, la morte è scivolare in Dio. Questa è la lettura biblica cristiana della morte, dove Dio ci tira fuori, ci libera. Non può proibirti la morte, perché nel mondo c'è questa grande guerra, questo grande duello tra la vita e la morte, ma lui, che è dalla tua parte, perché ti ama, sei suo figlio, ti tira fuori, ti libera. La morte come liberazione, la morte come esodo, la morte come incontro. E poi la seconda riflessione che ho pensato un po' per me e per voi, che ne sarà di noi? Dov'è Dio? Secondo punto, che ne sarà di noi? Essere credenti cristiani, questa è la questione. Chi è qui in chiesa perché cerca di essere credente cristiano? Non credente, dice niente. Credente cristiano vuol dire essere aperti al miracolo. Noi siamo pazzi, noi cristiani. Siamo aperti al miracolo. Basti pensare che ogni domenica veniamo in chiesa per celebrare un miracolo. Un pezzo di pane e un po' di vino diventa per noi cristiani Signore presente in mezzo a noi. Per il secolo uno che non conosce niente del cristianesimo sarebbe scioccato. Un pezzo di pane che diventa così importante, tutti in ginocchio davanti al pezzo di pane. Ma dove siamo? Ma questo è il cristianesimo, che sa leggere in questo segno, attraverso gli occhi della fede, la presenza del Signore Gesù. Quindi aver fede vuol dire essere aperti al miracolo dell'Eucaristia. Aver fede di questi giorni vuol dire essere aperti al miracolo della Chiesa. Anche la Chiesa, questa Chiesa è un miracolo. Basti dire un nome che ha dato respiro a ciascuno di noi, Papa Francesco. Inatteso. Tutti i vaticanisti hanno sbagliato. Neanche nell'elenco era dei papabili ed è spuntato lui, così improvvisamente. Qualcuno in maniera acuta, secondo me, ha detto è stato un miracolo di Carlo Maria Martini. Perché questo Bergoglio era l'uomo di Martini. Nel 2005, quando c'è stato l'incontro, lo scontro per il Papa, e c'era da una parte Ratzinger, dall'altra parte c'era Bergoglio, sostenuto da Carlo Maria Martini. E Bergoglio, sta scritto in tutti i libri seri, ha detto no, tocca a Ratzinger. Qualche anno dopo è capitato che lui salisse su questa grande esperienza di essere sommo pontefice tra noi. Papa gesuita. Gli gesuiti non possono diventare vescovi, non possono diventare papa. Capitata questa cosa. Papa gesuita. Papa sudamericano. Sudamericano vuol dire che finalmente non si parla di quisquilie, la liturgia, le piccole cose, tante cose psicologiche sulla liturgia. Su noi perdiamo tempo, discutiamo, lettere, discussioni, quanto tempo perso in queste questioni. Si parla della vita, della giustizia, dei poveri. Cioè, è un altro mondo che nasce. Guardiamo al mondo, non più a casa nostra, al nostro piccolo orticello, che poi prima o dopo non sarà più neanche nostro. E lui arriva e dice tre verbi maestosi: camminare, edificare, confessare. Camminare, perché la vita è un cammino, occorre stare in mezzo agli altri, il mondo è la nostra casa. Lui dice camminiamo, anche lui col suo stile, l'abbigliamento, il modo col quale si muove, e cammina in mezzo agli altri. Dice dai, sono il vescovo di Roma, cammino per te Roma, e cammina in mezzo agli altri, perché oramai tutti l'abbiamo capito, ha aperto una nuova stagione, qualcosa di nuovo sta nascendo attorno a noi. Cioè il concilio si fa vicino a ciascuna parrocchia, a ciascun prete, a ciascuno di noi. E oggi, se avete un po' di tempo, non perdete questa occasione. A teatro parroco di Oreno, la comunità pastorale, ha invitato Luigi Bettazzi, ex vescovo, vescovo emerito di Ivrea, una delle figure eccezionali di questi decenni della Chiesa. Ecco, alle 16 siete tempo per sentire questo racconto di queste persone stupende che ha avuto la Chiesa Cattolica, camminare e poi edificare, costruire. Noi siamo al mondo per costruire, per fare qualcosa di grande. Cioè, i cristiani sono chiamati a essere luce, a essere sani. Ma molto colpito che Laura Boldrini ieri, presidente della Camera, abbia detto che occorre fare del Mediterraneo non una tomba ma un ponte. Splendido. Per costruire, lo diceva anche Cesare Pagazzi, venerdì al Quaresimale, diceva occorre fare di un territorio una casa. Fate pensare. Parrocchia San Maurizio deve essere una casa, tutta la parrocchia, 4.600 abitanti, dove ciascuno è accolto, anche se è appena arrivato, anche se la messa prima la domenica. Questa è il modo nuovo di edificare una casa per tutti, non per alcuni, sempre gli stessi, ipernutriti, ma una casa per tutti, specialmente per chi è debole, per chi è in difficoltà, per chi cerca speranza, per chi cerca il Vangelo. E poi confessare. Questo verbo qua potentissimo, questo Papa, che finalmente, non esisto che gli altri non hanno fatto, questo l'ha fatto in maniera diversa, è merito suo, così via, confessare Gesù Cristo. E dice, ragazzi, adesso fate silenzio. Ci ha fatto far silenzio, si è messo in inchiodo, adesso voi pregate per me, perché il Papa fa tutto lui. No, dite, ragazzi, io ho bisogno, ho un compito grandissimo. Adesso voi pregate per me e poi vi benedico. E ha fatto per silenzio, ha fatto tra 100 e 100.000 persone, e anche noi in casa ci siamo emozionati. Questo vuol dire proprio fare il Papa, o prima ancora il Vescovo di Roma. Allora al centro c'è Gesù Cristo. Se stanno queste cose, e ho finito, che essere credenti cristiani vuol dire essere aperti al miracolo che è l'Eucaristia, che vediamo in domenica e celebriamo in domenica, essere aperti al miracolo, essere stupiti dalla fantasia dello Spirito Santo che tira fuori così questo Papa improvvisamente, inaspettato, così via, allora portiamo a casa il risultato. Vuol dire essere aperti all'aldilà cristiano. Siamo qui oggi per lasciarci stupire dall'aldilà cristiano, cioè dal fatto che ci sia una vita dopo la morte. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Dobbiamo uscire oggi a fare la comunione con questa mentalità. Io mangio questo pane perché voglio la vita eterna. E questa vita eterna è nient'altro che la vita divina data in noi nel battesimo, che non si ferma, perché siamo figli di Dio. E chi non ama è già morto. Amiamo poco, siamo già morti, carissimi amici, moribondi. Chi di noi ama di più sta vivendo veramente da figlio di Dio. E allora, oggi cosa fare? Sapendo che c'è questa grande attesa, questo inizio nuovo, che c'è la vita eterna, la vita dopo la morte, oggi cosa fare? Adesso è il momento della speranza cristiana. Siamo qui, siamo nel cammino. Io amo molto dire, perché c'ho in casa nel cortile un gufo meraviglioso, Anacleto, che ha degli occhi bellissimi, tutti i giorni guardo i suoi occhi per capire com'è importante la speranza. Occhi di gufo, che vedono nella notte, che vedono oltre, che sono uomini e donne della speranza, perché capite bene, se credi, il verbo è il presente, vedrai la gloria di Dio, il verbo è il futuro, ed è di mezzo, sono le lacrime, c'è la lotta, le vittorie, le sconfitte, cioè la speranza cristiana. Conclusione. Alla nostra morte si ripeterà ciò che è scritto nella Genesi. La polvere, la cenere, grazie allo Spirito Santo, diventerà culla di un uomo nuovo. Ci sarà un nuovo inizio, così cantato dai poeti. Thomas Eliot, nella mia fine e il mio principio, così cantato dai martiri. Dietrich Bonhoeffer, muore a 39 anni, il 9 aprile 1945, protestante, un santo contemporaneo. Nel giorno della sua impiccagione, per ordine di Hitler, a Flossenburg, questa cosa è capitata. Prigioniero Bonhoeffer, venite con l'inizio della vita e la fine, ma per me è l'inizio della vita. Così rispondono i martiri, così rispondono i profeti, così rispondono i cristiani, così sia per ciascuno di noi.